La prima volta che l'ho fatto avevo litigato con mia madre e non ne potevo più sentirmi dire certe cose, ero proprio incazzata con lei. Mi sono chiusa in bagno e l'ho sperimentato per la prima volta in modo anche ingenuo, nel senso che poi dopo scopri altre modalità per farlo.
Non mi ricordo la prima volta, non so cosa ha creato questo desiderio, questa intenzione, però mi ricordo generalmente, tipo era tipo un rituale, cioè mi preparavo tutto perché non volevo fare un casino, non dovevano scoprire quando i miei genitori non erano a casa, prendevo il coltello, l'acqua ossigenata, l'asciugamano, quindi era molto, diciamo, ordinata la cosa.
Magari inizi con un graffio che ti fai senza quasi pensarci e poi ti provoca qualcosa. Però mi sentivo che finalmente avevo trovato un modo per dire: ecco, io sto soffrendo. Finalmente ho trovato il mio modo per dirlo. Io devo lasciare una traccia.
Devo lasciare una traccia. Il problema è che queste tracce arrivano da anime ferite e lasciano tracce indelebili sulla pelle e provocano dolore e anche un attentato alla propria salute psicofisica. A raccontare queste storie, a raccogliere queste voci e farne un podcast, fondamentalmente un documentario che possiamo trovare online e ascoltare adesso da poco gratuitamente, è stata Sara Sartori. Benvenuta, Sara.
Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti.
Allora, Sara Sartori, il nostro pubblico la conosce, ha realizzato diversi laser con varie tematiche. Adesso un podcast che troviamo online, l'editore è Repubblica. Cosa ci puoi dire di questo progetto? Cosa innanzitutto ti ha spinto a voler raccontare queste storie? Che sono storie dure, non per forza attirano il pubblico, perché ci si confronta con dolore e per certi versi, a priori uno potrebbe pensare pesantezza, invece non è così, si scopre un altro mondo.
Infatti è proprio questo che mi ha attratto verso questo tema così appunto repellente per certi versi, di cui non si vuole parlare, che ci sembra un grosso tabù, di cui gli stessi genitori che sono poi insomma coinvolti in queste storie non parlano e si sentono spesso come dire anche tacciati, no? Come avere una traccia appunto, una macchia, la classica macchia sociale. E invece quando ne ho parlato la prima volta, in realtà ne ho parlato con un amico medico che mi parlava di questo fenomeno come di un fenomeno molto allargato, molto presente nel mondo degli adolescenti. E io, da madre di una pre-preadolescente, mi sono detta: ma io non ne so niente di questo. È impossibile, cioè non se ne parla. È una cosa che sì, abbiamo visto i film, Ragazze interrotte, cioè ci sono delle storie, diciamo così, che fanno parte del nostro immaginario. Ma appunto mi sono sentita anch'io vittima di così, di uno stereotipo sociale, quindi ho voluto andare a approfondire. E grazie alla dottoressa Arianna Terrinoni Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell'Università dell'Ospedale del Policlinico qua a Roma, c'è un reparto molto importante, diciamo, che ha una storia anche gloriosa, la sua storia viene da insomma Bollea, Lombardo Radice, quindi un po' i padri della neuropsichiatria, e beh, proprio lei mi ha dato i contatti con queste due sue ex pazienti, perché stiamo parlando di ragazze che parlano al passato, no? Lo si sente, dice: io
Sì.
facevo questo. Quindi sono ragazze che si sono risolte nel frattempo, che comunque hanno fatto un grande percorso anche di consapevolezza. E questo è quello che permette a tutta questa storia, come dicevi tu all'inizio, di non essere pesante. Perché loro ti parlano di una cosa che hanno in qualche modo, tra virgolette, normalizzato, perché era il loro quotidiano. Di cui però conoscono tutti i trick, conoscono tutte invece le zone oscure, no? E quindi ne parlano con grande facilità.
Credo che si intuisce, non so, almeno è l'impressione che ho avuto io, che sono proprio due giovani donne che hanno fatto un percorso terapeutico e quindi è per quello che hanno gli strumenti, le parole, anche il controllo sulle emozioni per poterne parlare. Sono storie di autolesionismo, storie di ragazze, come hai scritto tu, interrotte dalle ferite però alla rinascita. Sono una ventina di minuti, non è una serie come siamo abituati magari a concepire il podcast. Ecco, a proposito, Sara Sartori, questo podcast è un po' particolare. Diciamo che di solito associamo le storie sonore in podcast con delle serie, degli episodi, eccetera, eccetera. Qui c'è un unicum. Com'è nato a livello, come dire, editoriale?
Guarda, a livello editoriale, allora, questa storia ha avuto delle difficoltà ad uscire, nel senso che appunto vari editori mi hanno rifiutato questa storia perché appunto così a prima pelle sembravano storie difficili da far passare in un mainstream. E poi invece, grazie ad Anna Zippel, in particolare del gruppo Gedi, e a Valeria Pini, che poi ha scritto l'articolo insieme ad Anna Zippel intervistando la dottoressa Terrinoni, loro si sono rese conto invece dell'importanza di questa narrazione, cioè dell'importanza che questa cosa venisse detta. E quindi per ora è rimasto un unicum, chissà che non ci sia la possibilità di farne altro, però è nato proprio così. E con sincerità dico che sono molto riconoscente, perché tenersi nel cassetto una storia di questo tipo sarebbe stato uno sfregio ulteriore, no?
Sì.
Sarebbe stato far vincere quella parte oscura che fa sì che tutto debba rimanere in silenzio. Invece, siccome in questo momento se ne parla, purtroppo a volte anche un po' a sproposito, perché poi si spiega bene nell'articolo che chi andrà su Repubblica Salute potrà scoprire, non è un fenomeno legato al Covid, però in questo momento storico gli adolescenti sono sotto i riflettori e quindi emergono anche cose che già stavano diciamo nelle braci della loro epoca.
Eh sì, perché poi tra l'altro dicevi appunto gli editori, la difficoltà di vendere una storia del genere. Effettivamente poi quando si parla di podcast e di narrazioni sonore online, un po' come altre cose legate all'online, funzionano e possono continuare solo a suon di click, cioè se si scaricano la gente va a cercare e clicca, cerca, no? E non basta un titolo a chiappa ascoltatore, ascoltatrice per funzionare, e quindi effettivamente è stata un po' una scommessa. E poi l'aspetto mediatico è interessante, perché appunto la tua è una narrazione legata all'autolesionismo delle adolescenti con due testimonianze, ma si capisce tutto meglio grazie anche alla scrittura, l'intervista della carta stampata, il giornale online, un'intervista alla dottoressa, così che ci si può fare un'idea più completa. Ma una cosa può esistere senza l'altra, oppure se si vogliono avere più informazioni si fa proprio così, si ascolta il podcast e poi si può andare a leggere l'intervista o viceversa. Una mia curiosità, Sara Sartori, sono due voci di donne, sono le giovani adolescenti, da quello che mi sembra di capire, soprattutto portate all'autolesionismo, a questa pratica del taglio. Uomini, ragazzi, ce ne sono? Maschi?
Allora, uomini ce ne sono. Io quando sono stata nel reparto che citavo prima di neuropsichiatria infantile e quindi anche di adolescenziale dell'Università della Sapienza, legate al Policlinico, quindi all'ospedale romano, dunque sì, ci sono. Nel reparto io ne ho visti di ragazzi. Però diciamo che a seconda un po' la cosa che mi hanno detto, poi io chiaramente diciamo mi fido anche di quello che mi viene detto dalla dottoressa, che è una grande esperta in materia. Lei dice: i ragazzi ci sono, ma saltano meno all'occhio, un po' perché spesso non finiscono nei servizi, quindi a livello di conto, a livello di numeri non se ne parla, se ne parla meno. Però ecco, questa è una buona cosa da tenere a mente: non sono le ragazze che subiscono e che diciamo soffrono di questa sensazione di non esistere, perché poi è un po' questo quello che ci dicono queste ragazze, cioè il loro modo di segnarsi il corpo è un modo per affermare la propria esistenza, il proprio dolore.
Sì.
Questa cosa succede anche ai ragazzi.
E allora non Sara Sartori, magari può essere un addentellato prossimo da realizzare,
esatto,
da aggiungere,
potrebbe essere,
un invito.
Potrebbe essere un sequel, giusto.
Voglio ricordare, niente più cicatrici di Sara Sartori, grazie per essere stata con noi, un racconto
grazie
in prima persona, un'immersione, diciamo, nel mondo interiore di due giovanissime che hanno sofferto e poi curato le proprie ferite grazie a un profondo percorso terapeutico. C'è anche un'intervista scritta, pubblicata in Repubblica, è tutto accessibile. Grazie Sara, ascoltiamo ancora un brano del tuo podcast e a una prossima, magari con storie di maschi oppure con un altro laser per la Rete 2. Una buonissima giornata.
Grazie anche a voi, grazie mille.
Allora, il reparto, quando sono entrata, io lo volevo, cioè volevo proprio essere ricoverata, perché a casa io stavo tanto male, avevo paura delle mie azioni, e sono arrivata qua, ho fatto il colloquio con il medico, c'è stata un po' di lista di attesa, un mesetto di attesa, e poi sono entrata molto spaventata, perché non è una cosa semplice, stai comunque lontano da casa, stai comunque in un posto dove sei pieno di regole, e non è una cosa semplice, però allo stesso tempo ero molto sollevata. E poi in quel periodo ero fissata con tutti film, libri su casi psichiatrici, non so, ero proprio innamorata del film Ragazze Interrotte, e quindi c'era anche un po' un mito dell'ospedale, no? Mi immaginavo anche io un po' di entrare, di incontrare Angelina Jolie e poi non è così, magari uno pensa che sia così, che sia una cosa figa, non è una cosa figa, però è una cosa che aiuta.